Nella lezione di ieri abbiamo visto le procedure per cambiare la Costituzione. Abbiamo visto che le procedure per cambiare la Costituzione d'Italia non sono particolarmente severe. Cioè, per modificare la Costituzione c'è un procedimento leggermente più complesso, ma in fondo non così tanto più complesso. Se pensate che tutta la discussione parlamentare su un testo di legge si svolge in relazione agli emendamenti. Quando Tizio propone un disegno di legge, il tempo che si perde in Parlamento è la discussione di questo disegno e di tutte le proposte di emendamento, di cambiamento di questo disegno. E quindi il tempo della vita parlamentare è scandito in larga parte dalla fase discussione degli emendamenti, come vedremo poi parlando del procedimento legislativo. Nella riforma costituzionale la discussione degli emendamenti viene gestita esattamente come per le altre leggi, si vota a maggioranza relativa, il che vuol dire che per mettere a punto il testo definitivo della riforma il Parlamento non ha bisogno di maggioranze cosmiche, gli basta la normale maggioranza per fare qualsiasi legge. Scatta un rafforzamento della maggioranza soltanto in seconda lettura, quando cioè arriva alla Camera o al Senato un testo non più modificabile, su cui semplicemente i gruppi politici si alzano, dicono sono favorevole o contrario e votano. Per cui la procedura che si sbriga in poche sedute, tendenzialmente in una seduta. Il grosso si svolge nella prima lettura, che può durare settimane e mesi, quanto è complesso il disegno e quanti sono gli emendamenti proposti. Ma svolta questa fase, che è normale come tutte le altre leggi, la fase rafforzata è soltanto la votazione finale. E lì basta la maggioranza assoluta, che è tendenzialmente la maggioranza che qualsiasi governo ha in Italia, da un po' di tempo da questa parte, no? Anche il governo Prodi, che è così risicato, in Senato ha la maggioranza assoluta. Di un voto, due voti, dipende da come la gente è quel giorno di umore, ma la maggioranza ce l'ha. Per cui teoricamente se vuole fare una riforma costituzionale la può fare, sempre che la sua maggioranza sia d'accordo, perché questo è il vero problema. Il vero problema delle difficoltà di sviluppare riforme in Italia non è tanto lo scontro maggioranza-opposizione, ma la scarsa coesione all'interno delle maggioranze. E lo vediamo sulla legge elettorale, che non è una riforma costituzionale, ma è una riforma che incide direttamente nella vita dei partiti, dove il grande scontro non è centrodestra-centrosinistra, il grande scontro è grandi partiti, piccoli partiti, casomai. Per cui AN se l'intende benissimo con un pezzo dell'Ulivo, mentre Rifondazione se ne intende benissimo con l'UDC, perché là gli interessi non sono gli interessi ideali, ammettendo che ce ne siano ancora, del centrodestra e del centrosinistra, sono gli interessi materiali dei piccoli gruppi che vogliono mantenere la loro presenza in Parlamento. E di conseguenza ostacolano qualsiasi riforma che possa essere a detrimento del loro ruolo. Non vogliono suicidarsi. E questo è il problema da circa 20 anni ormai in Italia dello sviluppo della politica. Ma la maggioranza assoluta non è una maggioranza difficile da raggiungersi, e questo spiega perché tra l'altro in Italia di modifiche alla Costituzione ne sono state fatte parecchie. L'unico rischio è che se la legge viene approvata a maggioranza assoluta e non con la maggioranza dei due terzi, qualcuno voglia opporsi e chiede il referendum, investendo della cosa il corpo elettorale. Ma abbiamo visto anche ieri che questo è capitato finora due sole volte, nonostante le modifiche della Costituzione siano state 30 e passe. Oggi il problema che vorrei affrontare è il problema dei limiti della revisione costituzionale, e cioè se la carta costituzionale possa essere totalmente cambiata o ci siano delle cose che resistono alla modifica. E se resistono queste cose, chi è che fa valere questi limiti? Allora, noi, da bravi giuristi, andiamo a leggerci tutta la Costituzione e perdiamo un po' di tempo perché l'unica norma esplicita della Costituzione è l'ultimo articolo. Il che è normale. Tutte le Costituzioni hanno nelle ultime norme le regole per la loro modifica. L'ultimo articolo del 139 dice icasticamente: la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Questo ci dice. Il 138, cioè il penultimo articolo, ci parla delle procedure per cambiare la Costituzione. Il 139, l'ultimo articolo, ci dice che con quelle procedure non si può modificare la forma repubblicana. E perché non si può modificare la forma repubblicana? C'è qualcuno che gli viene, che ha un'idea a proposito del perché si è inserita questa norma?
Perché le forze politiche che hanno dato vita alla Costituente erano di la forma antifascista.
Non c'è scritto la forma antifascista, quella nell'esposizione transitoria che vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista. Questa dice la forma repubblicana, per cui. E non creda che le forze politiche fossero tutte repubblicane, perché anzi, erano piuttosto divise su questo punto. Un altro motivo.
Perché la forma repubblicana è stata scelta prima del popolo.
Certo. Non abbiate questa buona educazione di alzare la zampina, parlate, tanto, massimo si parla in dialetto, non è un problema. Il problema è proprio questo. Tutto il processo di formazione della Costituzione nasce da una decisione assunta dalle forze di liberazione, i sei partiti del CLN, del Comitato di Liberazione Nazionale, insieme al governo Badoglio allora, che era il governo di Sua Maestà, di regolare questo periodo in qualche modo, di arrivare a una nuova Costituzione. Questa nuova Costituzione doveva nascere da un'Assemblea Costituente. E quindi le prime elezioni libere che si fecero in Italia, dall'avvento del fascismo in poi, e le prime elezioni in assoluto fatte in Italia col suffragio universale, anche femminile, furono le elezioni per l'Assemblea Costituente. La elezione per l'Assemblea Costituente fu accompagnata da un referendum istituzionale, il referendum su monarchia e repubblica. La decisione di affidare al referendum costituzionale la scelta tra monarchia e repubblica non fu una decisione facile, perché inizialmente, quando le forze politiche e il governo Badoglio fecero quello che si chiama il patto di Salerno, nel patto di tregua costituzionale, cioè si misero d'accordo su come gestire l'Italia dal 45 in poi, pensarono che la scelta tra monarchia e repubblica la dovesse fare l'Assemblea Costituente. Poi si accorsero anche che le forze politiche erano divise, al loro interno erano divise tra monarchia e repubblica. Soprattutto il blocco, diciamo, quello che sarà poi la Democrazia Cristiana, era spaccato a metà. E anche nell'ambito della sinistra qualcuno diceva: ma non è un grande problema questo. E allora, per evitare rotture all'interno dei partiti, si decise di lasciare la scelta al popolo sovrano. Furono delle decisioni importanti queste, e che spiegano tutto il tragitto. Per esempio, quando fecero l'accordo del patto di Salerno e decisero di far transitare lo Stato italiano in modo regolare verso l'Assemblea Costituente, uno degli elementi del patto era che il re non avrebbe fatto alcun gesto per condizionare questo processo. Il re doveva astenersi da gesti. Ma il re era un Savoia, e Savoia fin dalla notte dei tempi sono falsi bugiardi. È una, come dire, una tradizione di famiglia. E infatti alla vigilia del referendum il re abdicò. E abdicò per che cosa? Per evitare che la gente andasse a votare il referendum, monarchia repubblica, avendo in mente la sua faccia. Lui era il responsabile del fascismo, lui era quello che aveva firmato le leggi razziali, lui era quello che tutto sommato era contento che l'Italia andasse in guerra, lui è quello che era scappato quando c'è stata l'occupazione nazista. Per dire, non aveva una faccia simpatica, no? Non c'era ancora la televisione, lui non sarebbe mai arrivato a livello della televisione, ma diciamo che non aveva una faccia simpatica, aveva delle pesantissime responsabilità storiche. Il fascismo è andato al potere grazie a lui, perché sennò veniva bloccato dalle porte di Roma, perché erano una brigata di ridicoli squadristi che l'esercito poteva bloccare in qualsiasi momento, aveva già bloccato. Fu lui a chiamare Mussolini al potere. Capite? Per cui la responsabilità della monarchia nel regime fascista è una responsabilità storicamente dimostrata. E lui, ovviamente venendo meno alla parola data, abdicando sperava di lanciare la figura un po' più pulita del luogotenente che era suo figlio. E questo costò la sanzione. Se c'è stata una norma recentemente abrogata dal governo della maggioranza del centrodestra che negava, che esiliava la casa Savoia e vietava il ritorno degli eredi maschi di Savoia in Italia, questa norma è la sanzione di quel comportamento. Tutto ha un senso nella storia. Allora, aver affidato la scelta della Repubblica e Monarchia al popolo, che avrebbe poi contemporaneamente eletto l'Assemblea Costituente, significava porre un termine anche ai poteri dell'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente doveva partire sapendo che c'era la Repubblica e che la Costituzione che avrebbe scritto non avrebbe non soltanto potuto modificare la Repubblica, ma neanche dare gli strumenti per modificare la Repubblica. Cioè il potere delegato all'Assemblea Costituente era un potere limitato dalla scelta popolare per la Repubblica. E di conseguenza la Costituzione fatta dall'Assemblea Costituente non poteva ammettere che ci fosse un modo costituito per modificare la forma repubblicana. Stiamo ragionando le parole costituente, costituzione, potere costituito, potere costituente, potere costituito. Il 138 è parte della Costituzione e ci dice come il potere costituito, cioè le Camere, possono modificare la Costituzione stessa. Il 138 è la norma della Costituzione che dice come, in base a Costituzione, si può modificare la Costituzione, ma non può toccare la decisione costituente. La decisione costituente che ha dato all'Assemblea Costituente il potere di creare la Costituzione. È un principio generale del diritto, che si può dire anche in latino. Nemo plus iuris transferre potest, quam ipse habet. Memoria fantastica. Cioè nessuno può trasferire ad altro più potere di quanto ha. Se io non ho la disponibilità di un bene non posso venderlo. Se io sono il rappresentante del proprietario e ho un mandato a vendere, posso vendere nel limite della rappresentanza, non posso andare oltre. L'Assemblea Costituente aveva un mandato del popolo italiano a creare una Costituzione repubblicana, non poteva mettere in moto meccanismi legali per modificare questa scelta data dal mandante, cioè dal popolo italiano. Se noi oggi vogliamo ripristinare la monarchia, che bella idea! Grillo monarca, Grillo primo, bellissimo. E lo possiamo fare soltanto con colpo di Stato, con quello che tecnicamente è una rottura dell'ordinamento, cioè andando fuori degli strumenti legali, e affermando un nuovo regime costituzionale. È una rivoluzione, come vi spiegavo, dal punto di vista giuridico, no? Si esce da questo meccanismo, si esce da questo regime costituzionale e si dà luogo a un nuovo regime costituzionale. Una rottura dell'ordinamento. Dica.
Ma se io voglio ripristinare la monarchia, non posso abrogare l'articolo?
Questo è il brillante ragionamento che facevano i monarchici. Proprio questo, complimenti. Avevano individuato fin dall'inizio questa idea, è semplice, basta abrogare il 138. No? Abrogato il 138 non c'è più il vincolo e quindi io posso fare la Costituzione. Questo si chiama il paradosso del barone di Münchhausen. Il barone di Münchhausen raccontava di essersi tirato fuori dalla palude tirandosi per i capelli. Ci ho provato anch'io, è andata malissimo. Il barone di Münchhausen incarna uno dei vizi logici che capitano ogni tanto, cioè l'idea, per esempio, che uno stando in barca può soffiare sulla vela e mandare avanti la barca. Sono circoli. Allora, con gli strumenti della Costituzione non si può modificare quella norma per il semplice fatto che la Costituzione la blocca. Se si cambia quella norma, si cambia la decisione dell'Assemblea Costituente e ancora prima quella del popolo italiano. Capisce? Si esce da questo regime giuridico. È un limite logico alla riforma costituzionale. Modificato questa, si esce dal sistema. È chiaro che se un bel giorno le forze monarchiche prendessero la maggioranza in Italia e volessero ripristinare la monarchia, salvo poi il piccolo problema di scegliere un re, perché vero, insomma, e cercherebbero di ammantare la loro scelta nelle forme legali, dicendo noi bene o male, seguiamo il consiglio dell'avvocato, non so come si chiama, e semplicemente con l'articolo 138, con quelle procedure, abroghiamo il 139. Questa sarebbe la farsa, la finzione, la veste ufficiale, l'aspetto, come dire, giustificativo, ma di fatto sarebbe una rottura dell'ordinamento, perché questa Costituzione non dà quel potere. È così. Ora, finora abbiamo ragionato come se forma repubblicana significasse soltanto scelta monarchia repubblica. Tutto porterebbe a ritenere che questo stia nel senso del 139, no? Questa ragione storica, il voto del referendum istituzionale, porterebbe a ritenere che quando il Costituente ha voluto scrivere forma repubblicana, intendeva repubblica e non monarchia. Però la dottrina e anche una sentenza della Corte Costituzionale hanno espanso il senso di forma repubblicana, dicendo forma repubblicana non significa soltanto repubblica e non monarchia, perché la forma repubblicana incarna una serie di ulteriori significati e valori. Repubblica non è soltanto il capo dello Stato. Non è che c'è repubblica se il capo dello Stato è eletto e non è un re ereditario. La forma repubblicana incarna dei valori che, guarda caso, iniziano ad essere enumerati nel primo articolo della Costituzione. Io sono sempre affascinato da queste cose esoteriche, perché l'articolo 139, che è l'ultimo articolo, viene eletto in collegamento all'articolo 1, che è il primo articolo, e fa un cerchio magico. L'inizio si confonde con la fine con l'inizio. Cosa dice l'articolo 1? Lo sapete tutti. L'Italia è una repubblica democratica, poi c'è scritto fondata sul lavoro, ma questa è una cosa che... Ma è... sul lavoro altrui probabilmente, ma lasciamo stare. Ma l'Italia è una repubblica democratica, usa la parola repubblica esattamente la stessa parola dell'ultimo articolo della Costituzione. Allora queste sono due parentesi che si chiudono e portano un qualcosa, come sempre le operazioni esoteriche, che la forma repubblicana si connota di un aggettivo democratico. Forma repubblicana, ma manca un pezzo, viene aggiunto l'aggettivo democratico, che è un'aggiunta di rilievo. Allora questo vorrebbe dire che l'articolo 139 non solo vieta di cambiare il Presidente della Repubblica con il Re, ma vieta anche di cambiare la struttura democratica dell'ordinamento, che è qualcosa di molto più significativo. Perché vedete, tra Presidente e della Repubblica e Re non c'è una differenza cosmica. Cioè, il fatto che in Inghilterra ci sia la regina e in Italia il Presidente della Repubblica non taglia radicalmente l'esperienza giuridica, no? Non c'è questo scarto enorme. Invece, in Danimarca c'è il re. C'è il re in Danimarca, sì. In Svezia c'è il re, in Belgio c'è il re, in Olanda c'è ancora il re, c'è il re, in Austria c'è una repubblica. Cambia qualcosa. Se pensate che poi siamo tutti nell'Unione Europea, il Belgio è una monarchia, ma è uno Stato federale. Per cui non c'è neanche questa cosa. La Spagna è una monarchia, ma funziona in maniera molto simile a tutti gli altri paesi repubblicani. Sembra non essere questo tanto la questione che taglia l'immagine che abbiamo della costruzione dello Stato e dell'ordinamento. Mentre il carattere democratico taglia molto di più. Cioè, ci sono tante monarchie al mondo, ma alcune monarchie sono democratiche e altre no. Ci sono tante repubbliche al mondo, ma alcune sono democratiche e altre no. Per esempio, l'Iran è una repubblica democratica? Probabilmente no, ma è una repubblica. No? Allora, se noi applicassimo l'idea che il limite di forma costituzionale è legato alla Repubblica, noi potremmo trasformarci tranquillamente in una sana Repubblica islamica senza cambiare la Costituzione. Però non potremmo decidere che invece abbiamo, invece di un Presidente della Repubblica, un monarca magari elettivo. Esiste il monarca elettivo? Per esempio? Il Papa. No? Il Papa è un monarca elettivo. Non è un regime democratico, però.
È una monarchia assoluta
elettiva. Caspita. Capite? Allora, ha un senso cercare di rafforzare il contenuto del 139, ma questo rafforzamento è un rafforzamento che ci porta parecchio avanti e ci porta a ritenere che in realtà in questo circolo magico per cui l'ultimo articolo si sposa con il primo, quello che resta scolpita, cioè bloccata, è la cosiddetta forma di Stato. E adesso devo spiegarvi che cos'è la forma di Stato, e ve la devo spiegare in connessione con un altro modello simile, che è la cosiddetta forma di governo. Nozioni molto teoriche e molto infide, ma sostanzialmente basata su questa idea. La forma di Stato è essenzialmente basata, guarda, ha in mente il rapporto tra lo Stato, tra il potere, che raffigurerò come un palazzo con le colonne, e i cittadini. Nel rapporto tra palazzo del potere e cittadini si gioca la forma di Stato. E cosa vuol dire questo? Che le forme di Stato si possono individuare, classificare, a secondo che i cittadini, per esempio, legittimano il potere, oppure no. Per cui che il potere sia democratico, oppure autarchico, per esempio. Oppure in base al fatto che i cittadini abbiano dei diritti azionabili contro lo Stato, oppure no. E questo ci consente di classificare con molta approssimazione una serie di forme storiche di costruzione dello Stato. Per cui noi possiamo, per esempio, dire che forme di Stato, forme storiche quantomeno di Stato, sono lo Stato assoluto, lo Stato di polizia, lo Stato di diritto liberale, lo Stato democratico, uso parole che non è che siano, lo Stato socialista che non esiste più a quanto pare, lo Stato teocratico e così via. Possiamo classificare, come fanno i raccoglitori di figurine o di francobolli, le varie esperienze storiche e attuali in base a una serie di modelli, si chiamano modelli perché sono immagini stereotipate, no? Un modello non è una esatta rappresentanza delle cose, è una cosa semplificata che consente di mettere insieme cose molto diverse. Quando noi per esempio parliamo delle automobili, classe A, B e C e D, non ben capito cosa significhi, mai, stiamo parlando di modelli, cioè nella classe A stanno le automobili di una certa cilindrata e con una certa pretesa. Non è che siano tutte uguali, ma sono tutte unite da qualche caratteristica comune, per cui usiamo un modello per classificarle tutte. Allora, lo Stato assoluto, ne abbiamo già parlato, è lo Stato in cui il re dice tranquillamente lo Stato sono io e la sua volontà diventa legge, è assoluto da vincoli, per cui il suo rapporto con i cittadini è che i cittadini sono suoi, sono i suoi sudditi e ne fa quello che vuole. Come vi dicevo, lui cambia religione, i cittadini cambiano religione, lui compra terreni con i cittadini, vende terreni con cittadini, si sposa con una principessa e acquisisce uno Stato, e poi sua figlia si sposa con un altro principe e un pezzo di quello Stato se ne va. E i cittadini sopra. Lo Stato assoluto non è mai esistito in termini assoluti, è sempre stato un modello, così come lo Stato di polizia, che non è quello che dice Berlusconi, non è tanto che non sa quello che dice, cioè che è lo Stato dove c'è la polizia. Anche oggi c'è la polizia. E lo Stato di polizia è un termine che deriva dal greco politeia, è uno Stato delle politiche. Lo Stato di polizia è una forma evoluta e illuministica di Stato assoluto, perché è lo Stato in cui il sovrano si occupa del benessere dei cittadini. Chi viene dalle province ex austriache sa che, per esempio, Maria Teresa è considerata ancora un riferimento. Perché Maria Teresa è stato un monarca assoluto che si occupava delle politiche sociali e quindi ha creato le prime scuole pubbliche, i primi ospedali pubblici, l'anagrafe pubblica, le opere pubbliche, l'hotel Dieu, cioè l'ospizio dei poveri e così via. Erano politiche e si chiama Stato di polizia perché era uno Stato che faceva politiche per i cittadini. Lo faceva in maniera assoluta, nel senso che lo faceva in maniera dispotica. Chi non era d'accordo lo mandava alla polizia e finiva allo Spielberg. Ma era uno Stato che aveva come sua mission creare il Wohlfahrtsstaat, espressione tedesca di allora, 1700, che è esattamente l'equivalente del welfare state, espressione inglese che va di moda in questi decenni. Era uno Stato che pensava al benessere. lo Stato di diritto è lo Stato che si impone nel mondo liberale, e anche qui è uno Stato che scopre che la monarchia dispotica non è bella e chiede e ottiene garanzie giuridiche, cioè i limiti giuridici al potere politico. In cambio chiede l'estromissione dello Stato dalla vita dei privati. La prima distruzione del welfare state fu fatta in nome dello Stato di diritto, diciamo primi anni dell'Ottocento. Lo Stato non doveva occuparsi delle politiche dei privati, ma lo Stato doveva agire come guardiano notturno, cioè semplicemente badando alla sicurezza interna e esterna dei cittadini, lasciare che i cittadini liberi, tutelati dal diritto, facessero gli affari propri, nella convinzione che il libero mercato consentisse a tutti di migliorare la loro condizione. Era l'ideologia liberale liberistica, è quello che si è imposto in Europa nell'Ottocento. Se volete leggere la sua più bella espressione culturale, leggetevi il famoso discorso di Benjamin Constant sulla libertà degli antichi equiparata alla libertà dei moderni, lo trovate in rete da qualsiasi parte, che è il manifesto di questo. Noi moderni chiediamo allo Stato: esci dalla nostra vita, pensa soltanto a garantirci la sicurezza, polizia e esercito, polizia, non politiche, non preoccuparti del nostro benessere, perché del nostro benessere ci occupiamo noi. Questo naturalmente era possibile farlo col suffragio limitato, come vi dicevo, cioè evitando che le masse dei non abbienti entrassero nella rappresentanza parlamentare e facessero delle leggi, perché ovviamente avrebbero chiesto Stato sociale. E lo Stato di diritto liberale oggi è superato, in qualche modo limitato, eccetera, dallo Stato democratico sociale, cioè lo Stato, quello che abbiamo ereditato noi, che si occupa dei servizi sociali, ha una base democratica, riconosce il suffragio universale e così via. Stato socialista da quello di marca leninista, che è sostanzialmente sparito. Lo Stato teocratico è uno dei possibili esempi, per esempio l'Iran è uno Stato teocratico, ufficialmente uno Stato teocratico. Vedete, sono modelli molto astratti. La forma di governo, invece, riguarda l'organizzazione interna del palazzo. Se vogliamo, riguarda i rapporti tra palazzi. E ci si domanda non quale sia il rapporto tra potere politico e cittadini, ma come si organizza al suo interno il potere politico. I cittadini sono fuori dalla forma di governo, non riguardano la forma di governo. E quando si parla di forma di governo noi contrapponiamo ancora dei modelli molto generici anche in questo caso. Si parla per esempio di forma di governo presidenziale, pensando a quella degli Stati Uniti, o forma di governo parlamentare, pensando a quella nostra, a quella inglese, e le forme di governo semipresidenziale, cioè stiamo fotografando diversi modi con cui gli organi titolari del potere si mettono in relazione l'uno con l'altro. Bene. Tutto questo discorso mi serve, essenzialmente per andare a prendere un caffè, come avete capito, ma mi serve per spiegarvi come la lettura del 139 unite all'articolo 1 porti a ritenere che quello che viene bloccato dalla Costituzione e sottratto a qualsiasi modifica non sia la scelta tra re o Presidente della Repubblica, ma sia la forma di Stato, cioè la forma repubblicana democratica dello Stato, la sua collocazione dentro un certo modello. Chi segue questa interpretazione, vi dico un'interpretazione del tutto maggioritaria e tra l'altro supportata anche da una decisione della Corte Costituzionale, sia pure una decisione solo laterale della Corte Costituzionale, Questa interpretazione porta a dilatare il senso di questo divieto, dicendo tu con gli strumenti di questa Costituzione puoi modificare quello che vuoi in Costituzione, ma non la forma di Stato, la forma democratica dello Stato. Naturalmente questo significherebbe capire che cosa significa la forma di Stato nostra. Ed è questo che cerchiamo adesso di capire. In rete vi metterò una slide che spero vi aiuti, costruita proprio su questo cerchio. Su questo cerchio che viene compreso tra articolo 1 e articolo 139, gli elementi che vengono bloccati da questa interpretazione estensiva della Costituzione. Per esempio, un elemento che viene sicuramente bloccato è il carattere rappresentativo, la rappresentanza. Questo non significa che non si possono modificare le leggi elettorali, è ovvio. Stiamo parlando di principi della forma di Stato, non delle sue applicazioni. Quale sia la legge elettorale non importa a questo livello. Quello che importa è che uno degli elementi della forma di Stato è il carattere rappresentativo dello Stato stesso. Per cui che ci sia un Parlamento è fuori discussione. Non si può, modificando la Costituzione, abolire il Parlamento o sostituirlo, per esempio, con un sistema di rappresentanza diretta, per cui uno la sera torna a casa, apre televideo e dicono benissimo, oggi puoi votare le seguenti leggi, e lui vota. Questo è uno dei sogni tecnocratici delle menti contorte, perché ovviamente votare sono capaci tutti, capire no. E affidare le decisioni alla democrazia diretta è una cosa che in una società complessa e grande come la nostra non ha senso, anzi porta dei risultati che sono assolutamente deleteri. Innanzitutto che chi decide il comportamento degli elettori non sono più i partiti, la discussione pubblica eccetera, ma le campagne pubblicitarie. E in America, dove in alcuni stati questo si è imposto come sistema, per esempio per votare le regole sui bilanci, questo ha portato naturalmente che tutti dicono vuoi più tasse? No, meno tasse. Vuoi pagare di più l'IVA? No, meno IVA. Dopodiché si trovano senza servizi sociali e muoiono in giro per le strade. Chi l'ha voluto? Chi paga le tasse naturalmente, che ha fatto una bella campagna elettorale, perché invece di pagare 100 di tasse ha pagato 10 di campagna elettorale e ha ottenuto uno sconto da 90. La rappresentanza elettorale, si dice, non è rappresentanza parlamentare, non è la soluzione ideale, ma migliori non se ne sono ancora trovate. E tutti i sistemi di governo si basano su un Parlamento elettivo. Poi come lo si elegge è un'altra questione. Se si possa eleggere anche il governo oppure no è un'altra questione. Se il Presidente della Repubblica debba essere elettivo oppure no è un'altra questione. Questo riguarda la forma di governo. Ma il principio per cui la legittimazione del potere, parliamo di legittimazione dello Stato se vogliamo, va bene? Deriva dalle elezioni e si basa sul principio di rappresentanza, questo è un elemento strutturante questa forma di governo. Tanto è vero che è strutturante in tutti i paesi di riferimento, diciamo, no? Noi abbiamo gli Stati Uniti, ha una forma di governo diversa dalla nostra, la Spagna in parte anche, l'Inghilterra, la Norvegia, perfino la Russia, ma tutti questi sistemi hanno in comune il derivare il potere da un principio di rappresentanza elettorale. È quello che è non modificabile. Naturalmente questo si porterebbe dietro qualche altra regola. Per esempio, pensate alla universalità del voto e eguaglianza del voto. Anche più democratico di noi, qualche volta ha riflettuto su questo problema, che è un problema serio. È possibile che il mio voto valga come il voto di quel deficiente di giù, che è incapace di intendere e volere, non sa neanche da che parte, insomma, non, già le tasche, è di una grettezza micidiale, ma il suo voto è uguale al mio. È un pensiero non bellissimo, ma io credo che tutti abbiamo avuto questo pensiero. Eppure la nostra forma di governo si basa esattamente, la forma di Stato si basa proprio su questo, sul principio di universalità di voto e di eguaglianza di voto, per cui qualsiasi modifica fosse volessero introdurre che modifica questi elementi andrebbe a toccare una forma, qualcosa, un elemento della forma di Stato. Nessuno è in grado di dire quali siano i cittadini migliori, chi abbia più diritto degli altri di votare, ma certo non possiamo tornare a un sistema censitario, per esempio. Tornare a un sistema censitario significherebbe tornare a una forma di Stato diversa, la forma di Stato di tipo liberale, dove votavano soltanto coloro che avevano un certo censo di proprietà. Questo sarebbe cambiare forma di Stato. E di conseguenza anche il principio di uguaglianza e di universalità di voto è uno di quei principi che si ritengono essere coessenziali alla nostra forma di Stato e non modificabili in base a revisione costituzionale. Pausa.